negli ultimi mesi, si è concretizzata quella che si sta definendo sempre di più come una strategia pianificata da parte delle procure, in particolare della procura torinese, contro i movimenti di lotta sociali o le lotte in generale. This is the ministry. Defense stairs and walls are blocchi stradali, vengono autorizzate occupazioni, blocchi del traffico, rifiuto di far venire nella generalità, insomma tutta questa serie di piccoli reati sanzionati più pesantemente appunto con la privazione della libertà prima del processo, oltre a tutta una serie di misure di polizia, quindi che non prevedono neanche la commissione di un reato, come appunto forme di intralcio, di contrasto delle rotte, vanno dall'obbligo di dimora in un comune al divieto di dimora in un territorio, al rientro notturno, alla sorveglianza speciale, agli obblighi di firma, alla carcerazione domiciliare e via dicendo, che sul lungo periodo e con l'estendersi di queste misure a un livello veramente potremmo dire di massa, perché se insomma, calcolando le cifre nel Piemonte parla di circa 1500 misure di questo tipo dal 2011 a oggi, stiamo parlando veramente di una questione che ha assunto dimensioni enormi. Syringes, razors, plastic spoons. Ragionamento che abbiamo valutato essere alla base, no, di questa strategia è il fatto che di fronte a dei movimenti di lotta sociale in cui c'è una commissione di reati abbastanza alta, seppur appunto di reati molto bassi, come a livello di rilevanza penale, una procura, un tribunale, insomma gli organi repressivi non possono permettersi, per quello che è il livello di repressione oggi attiva in Italia, una carcerazione di massa di centinaia e centinaia di persone, in particolare per dei reati così bassi. Questo insomma ovviamente per non ottenere l'effetto contrario, ma per non suscitare ulteriori reazioni, proteste e via dicendo, sì, soprattutto nel momento in cui la composizione di queste lotte è di tipo veramente popolare, no? Quindi in cui c'è gente di tutti i tipi, di tutte le età, e non più solo un ristretto nucleo di militanti contro cui insomma normalmente si può scatenare la repressione abbastanza a cuor leggero. Se il ragionamento, no, alla base di questa strategia è quello, il tipo di reazione che abbiamo insomma ritenuto possa essere utile per andare a scompaginare questo metodo è quello di rifiutare, sottostare a queste misure, mettendo i tribunali e le procure di fronte alla scelta appunto non più di potersi permettere delle misure di repressione a bassa intensità, quindi con la gente che da sé in qualche modo si fa carceriere di se stesso e si occupa insomma in qualche modo di autogestire le proprie limitazioni, quindi non andando più in un territorio, rientrando a casa da zero, stando in un'altra abitazione, ma appunto dichiarando noi non accettiamo più questo tipo di restrizioni, se volete reprimere questo movimento dovete prendere la responsabilità di andare fino in fondo, quindi di portarci tutti in carcere in ultima analisi, e quindi andando a smontare questa possibilità di reprimere da parte loro senza dover per forza arrivare a mandare in carcere decine se non centinaia di persone. Questo ragionamento si fonda sulla scommessa che questa pratica si diffonda. In dall'inizio il tentativo è stato quello di costruire un'opposizione a queste misure restrittive da parte di tutti quelli che ce l'hanno in forma anche diversa, cercando appunto di non escludere nessuno, no, all'interno di questa battaglia, anzi di fare delle diverse posizioni, delle diverse livelli di partecipazione a questa battaglia una ricchezza, una fonte di, insomma, di diversificazione di livelli di partecipazione, non una questione di divisione, no? All'interno di un'inchiesta come può essere ad esempio una delle ultime inchieste che c'è stata in Valciusa, per cui ci sono state decine di queste misure, alcuni le hanno rifiutate, altri per ragioni personali o di lavoro, o del momento particolare in cui gli è arrivato, per questioni di età o sensibilità personale, invece hanno continuato ad andare a firmare, ma allo stesso tempo hanno partecipato a questa mobilitazione sostenendola, costruendo momenti di mobilitazione collettiva e via dicendo. Primo caso in cui c'è stato un rifiuto pubblicamente e dichiaratamente di queste misure nell'ultimo mese è stato quello dei compagni e delle compagne di Torino che di fronte a un divieto di dimora dalla città di Torino si sono rifiutati di sottostarci. Si trattava di compagni e compagne che vivono a Torino, in alcuni casi lavoravano a Torino, avevano la famiglia, la casa a Torino, e da un giorno all'altro gli è stato dato il divieto di dimora, quindi da un giorno all'altro avrebbero dovuto andarsene dalla città per andare non si sa dove, nel senso una sorta di confino come durante il fascismo, solo che non ti danno un altro posto dove andare. Questo insomma per sottolineare appunto anche la gravità dell'incidenza di queste misure sulla vita personale, e in quel caso appunto i compagni di Torino hanno rifiutato pubblicamente di sottostare a queste misure alcuni giorni prima del tribunale del riesame, ottenendo appunto, possiamo dire, una vittoria, nel senso che il tribunale del riesame poi poco dopo ha annullato tutto. Insomma, c'è stato un riprodursi di questi casi, c'è stata l'inchiesta in Valciusa contro oltre 20 compagni e compagne, e anche gli indagati hanno rifiutato di sottostare a queste misure. Giuliano e Luca, rifiutandosi di stare agli arresti domiciliari, sono poi stati arrestati e portati nel carcere delle Vallette, adesso sono per fortuna di nuovo fuori, sebbene nuovamente ai domiciliari, e Nicoletta di Bussoleno ha rifiutato inizialmente l'obbligo di firma, poi l'obbligo di mora e gli arresti domiciliari. Ricordiamo che gli obblighi di firma e di dimora eccetera non prevedono direttamente il carcere, mentre il rifiuto degli arresti domiciliari è un'evasione, per cui implica direttamente l'arresto e la traduzione in carcere. Al rischio concreto di arresto di Nicoletta, lei è andata a stare alla credenza di Bussoleno e si è insomma creato questa sorta di muro popolare, potremmo dirlo, una sorta di presidio permanente davanti, dentro la credenza, per insomma essere lì al momento in cui arrivano le guardie per portare via Nicoletta e insomma porre una resistenza al tentativo di portarsela via. Perché una campagna che era stata creata già anche prima, la campagna Io sto con chi resiste, proprio come forma di mobilitazione e di partecipazione di tutti coloro che non hanno misure di questo tipo ma che vogliono sostenere questa resistenza contro le misure del tribunale. Un po' simbolica e crediamo importante, perché ha creato proprio un po' una crepa anche a livello mediatico in questo meccanismo, sperimentato dalla procura. al SUS, abbiamo ricevuto noi 10 delle misure restrittive, in quel caso erano obblighi di firme tutti i giorni, due volte al giorno, per un'azione che avevamo fatto alla Turkish Airlines all'aeroporto di Caselle di Torino. Gran parte di noi si sono rifiutati di andare a firmare, la cosa poi ci è stata aggravata in obbligo di dimora, poi abbiamo insomma evitato di farci notificare l'aggravamento, ci siamo poi presentati in tribunale il giorno del riesame, abbiamo letto un comunicato in cui per altre cose dicevamo che non avremmo rispettato alcun aggravamento, e anche lì è andata bene, nel senso che ci hanno annullato a tutti le misure. Sono date nel giro appunto di un paio di mesi questi episodi ravvicinati sulla procura di Torino, che hanno in qualche modo fatto sì che nascesse questa campagna, questa attenzione anche a livello diciamo più nazionale sull'utilizzo delle misure, sulla necessità di trovare delle forme di risposta. Io credo che sicuramente c'è stata una forma di contagio, ad esempio diciamo che hanno dato i torinesi, il fatto che sia stato qualcosa di vittorioso ha sicuramente spronato altri a fare lo stesso. D'altro lato io penso che sia anche qualcosa che attiene un po' al momento storico, insomma per l'escalation di misure di questo tipo, cioè era un po' nell'aria il fatto di rompere questo disciplinamento in qualche modo autorepressivo, e quindi secondo me ci sono un po' le due cose, no? Sicuramente adesso con la vicenda di Nicoletta, l'attenzione che c'è sul suo caso è qualcosa che può anche spronare altri a interrogarsi su forme di opposizione analoga. Riuscire a rompere questo meccanismo e al tempo stesso diciamo sfruttare questo momento, questo attacco per costruire nuovi legami, per costruire nuove alleanze, per rompere anche una divisione, una parcellizzazione che spesso c'è nelle lotte, che si ripercuote anche nelle campagne contro la repressione. Io credo che insomma questa può essere una buona occasione appunto non solo per trovare delle forme di risposta alla repressione, ma anche proprio per darsi nuove forze, per acquisire nuove forze, nuove alleanze, e quindi rigirargli contro questo attacco, trasformandolo in un nostro punto di forza. Quando abbiamo fatto quell'azione alla Turkish Airlines era il momento in cui il governo turco aveva ripreso a bombardare le montagne del Kurdistan, le basi del PKK, e via dicendo. Noi eravamo appena rientrati dal Kurdistan e insomma da qui siamo venuti a sapere del bombardamento di diverse villaggi, scuole, della morte di diversi compagni, amici che avevamo conosciuto lì. E in qualche modo ci siamo sentiti un po' in dovere, no? di fare qualcosa di più della solita informazione, di dimostrare una vicinanza e fare qualcosa di concreto, seppur piccolo qua. La situazione un anno dopo sul piano internazionale anche abbastanza cambiata, nel senso che c'è un'attenzione mediatica sicuramente maggiore e le politiche di Erdogan sono ormai evidenti all'opinione pubblica internazionale e addirittura insomma la comunità europea e gli stati europei spingono perlomeno di non condividere quella politica. In realtà però nei fatti quello che vediamo è un accordo sostanzialmente totale dell'Unione Europea con il governo di Erdogan, a cui insomma si è legati da interessi economici enormi, interessi militari enormi, dall'accordo CATO, chiamiamolo come vogliamo, sui profughi, nel senso che ormai la Turchia rappresenta il guardiano del confine, della frontiera orientale dell'Europa, per cui insomma gli vengono dati soldi, gli viene data carta bianca per non solo gestire il flusso dei profughi, o meglio bloccare il flusso dei profughi, ma gli viene data carta bianca di conseguenza per fare qualsiasi cosa sul proprio territorio, e vediamo oggi anche sui territori circostanti, nel senso che abbiamo insomma ben chiaro in questi giorni quello che l'esercito turco ha fatto e sta facendo anche nei confini della Siria, e cioè nei confini dell'Iraq, quindi anche violando degli stati sovrani. Vediamo oggi che sta accadendo soprattutto sul suolo siriano è esattamente quello che si temeva fin dall'inizio. Dei compagni in Kurdistan lo dicevano, insomma lo prevedevano da sempre. Il principale nemico della Turchia, al di là di tutte le menzogne propagandistiche su terrorismo, Stato islamico, via dicendo, ed è sempre stato il dilagare di quell'esperimento rivoluzionario che i curdi chiamano confederalismo democratico, e che nel nord della Siria ha conquistato la propria presenza, la propria forza sui territori, e incominciava prima con il dilagare anche nelle città, nei villaggi del Bakur, quindi del Kurdistan turco, poi nel dilagare fino a minacciare di unire tutti e tre i cantoni del Rojava, quindi costruendo un'unica entità lungo tutto il confine tra la Turchia e la Siria. Minacciava appunto gli interessi di Erdogan e la sua prospettiva di diventare una potenza regionale e di influire in modo pesante sulla situazione politica e militare in Siria. Insomma, quello che si è verificato era appunto quello che era abbastanza prevedibile, ovvero un intervento dell'esercito turco nella zona di Jarablus, quindi tra i due cantoni, lungo l'Eufrate, tra i due cantoni di Afrin e di Kobané, occupando quel territorio, rompendo la continuità territoriale tra le zone curde di Afrin e di Kobané, e attaccando frontalmente proprio le milizie di YPG, di YPG e delle forze democratiche siriane, che sono in realtà sul campo proprio le uniche forze che si stanno opponendo allo Stato islamico. Quindi insomma la situazione è abbastanza complessa e anche difficile, sicuramente da qui trovare delle forme di solidarietà e di sostegno, però io credo che per una volta insomma l'aspetto abbastanza chiaro, che è in corso un processo rivoluzionario in Rojava, in un territorio insomma martoriato dalle guerre, dalle eredità del colonialismo e dagli scontri interetnici, interreligiosi, che vengono continuamente fomentati dagli interventi neocoloniali occidentali o delle varie potenze regionali, no? Perché una volta c'è un tentativo rivoluzionario di una popolazione che, al di là delle barriere etniche, linguistiche, religiose, sta costituendo un'entità che non chiamano neanche un nuovo Stato con dei nuovi confini, ma che anzi dichiaratamente rifiuta questo modello ereditato dal colonialismo occidentale, e sta tentando di ricostruire una federazione di comunità territoriali fondate sulla partecipazione popolare, l'uguaglianza tra uomini e donne, l'attenzione e un diverso rapporto con le risorse e con la natura. Questo esperimento sta esplicitamente, dichiaratamente chiedendo il sostegno da parte dei popoli, non tanto degli stati, ma delle popolazioni del resto del mondo, di tutti coloro che sono solidali con quell'esperimento, sta facendo sia chiedendo di intervenire direttamente, nel senso che trovandosi circondati da tutte le parti, perché ormai sono attaccati sia dal regime siriano, sia dalla Turchia, sia dal Kurdistan di Barzani, del governo federale del nord Iraq, che ha chiuso le frontiere, insomma, ha lanciato un embargo contro il Rojava e continua, insomma, a partecipare a questo attacco, quindi trovandosi in questa situazione anche militare di emergenza e di assedio, stanno chiedendo a chi vuole, come già decine e centinaia di compagni e di compagne sono andate direttamente proprio a unirsi sia alle forze di autodifesa, quindi agli EPG e gli EPG, sia a partecipare alle varie iniziative, vari progetti, diciamo, civili, no, della vita all'interno dei quartieri, delle scuole, ospedali, via dicendo. Oltre a quello, chiaramente quello che, insomma, chiedono sempre loro è quello di intervenire nella politica dei propri paesi, dove, insomma, alla fine hanno anche sede, no? Il cuore, le politiche neocoloniali. Quindi io credo che, nonostante tutte le difficoltà, le complessità che spesso ci restituiscono i media anche in forma abbastanza interessata, no? Insomma, che sarà un po' un gioco quello di dire non si capisce niente, tutto confuso, non si può fare niente, via dicendo. In realtà io credo che dei fatti di intervento, di costruzione di solidarietà, anche diverse tra di loro, anche a seconda delle possibilità e delle sensibilità, ci siano, ecco. Sicuramente uno degli insegnamenti che abbiamo appreso in Kurdistan, su qual è stato il ruolo del carcere e dei prigionieri nella nascita del movimento curdo, che, insomma, all'inizio degli anni '80 ha visto cadere in carcere tantissimi compagni e compagne, che hanno davvero dimostrato come il carcere non sia affatto la fine della lotta, ma sia un ambito di lotta come tutti gli altri. Stesso quando noi parlavamo con compagni curdi, anche che venivano qua in Europa, chiaramente sappiamo che il PKK è nella lista delle organizzazioni terroristiche, quindi spesso finiscono in carcere anche qua in Europa, loro dicono: boh, noi non è importante dove siamo, se ci arrestano, finiamo in carcere. Il carcere è un terreno di lotta come tutti gli altri, continuiamo in carcere a fare quello che facciamo fuori, no? E l'esperienza diretta delle lotte dei prigionieri in Turchia negli anni 80-90 ha dimostrato tutto questo, no? La capacità che hanno avuto di trasformare davvero le carcere in quello che loro chiamano le accademie, no? Accademie in curdo, che sono praticamente delle scuole in cui hanno creato nuovi legami, nuove forze, nuove generazioni, possiamo dire, di militanti curdi. Il discorso che fanno loro è che non c'è un terreno privilegiato di intervento e di lotta. Il carcere non deve far paura, poi questo, insomma, viene detto da persone che magari hanno passato 20 anni o anche di più nelle carceri turche, con, insomma, per immaginare la durezza, le torture e via dicendo. Ma loro dicono: boh, non dobbiamo averne paura, perché la libertà non dipende dalla metratura di spazio che si ha a disposizione, ma dipende dalla forza con cui sappiamo affrontare quello che ci circonda, no? E non è neanche una questione di coraggio individuale, di eroismo, ma è una questione di una forza collettiva che alla fine dà la determinazione all'individuo di affrontare qualsiasi situazione. Insomma, quello che dicono sempre loro, che si può essere molto più liberi in una grotta in montagna o in una cella di una prigione che non all'interno di un centro commerciale o in una metropoli o da qualsiasi altra parte, se non si ha la forza di affrontare quello che ci circonda.
Bandido, bandido del amor, el bandido.